Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Fermo ai nostri occhi di sale in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
C'ha paura.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Gitana mia, por lo menos date cuenta. Gitana mia, por favor, me dejami respirar. Tu me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Gitana mia, corazón está sufriendo. Gitana mia, por favor.
Allora buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, questa è Radio Onda Rossa e questa è la conta trasmissione di Incontro il Carcere di Radio Onda Rossa, che va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16. Difatti sono le 15 e 7 minuti, il tempo che è scorsa la sigla di apertura, e quindi buona libertà a coloro che ne sono privati e private, che ci ascoltano ma anche che non ci ascoltano dalle carceri di questo paese. E dunque, a proposito di carcere, dobbiamo aprire la notizia ancora una volta. Questa settimana per fortuna non c'è stata ancora, perlomeno non se n'è saputo, e speriamo che non ci sia stata davvero una morte nelle carceri. C'è stato però un tentato suicidio qui da Teramo, la notizia è del 1 febbraio, quindi di ieri. Un detenuto che, pensate un po', stava dentro nel carcere di Castrogno a Teramo, stava dentro per reati contro il patrimonio, quindi piccole cose. È un uomo di 45 anni, qui dice la notizia, che l'Agenzia Giornalistica Italia, quindi un'agenzia, dice che era quando è passata la guardia ha fatto finta di impiccarsi, evidentemente doveva protestare contro qualche cosa, dice che è stato un falso tentato suicidio. Insomma, comunque, tra falsi, veri, tentati suicidi, suicidi sventati in momento, oppure non riescono, per fortuna non tutti, insomma, comunque siamo su quel terreno. È chiaro che se lo si fa per davvero, se lo si fa per finta, se lo si fa per semplice autolesionismo, è chiaro che è una vuol dire che il carcere ha raggiunto un livello di sofferenza tale che impone a coloro che sono reclusi o recluse che produce questi gesti. E allora passiamo a parlare questa settimana, quest'oggi, dell'aspetto più brutale del carcere attualmente presente in Italia. L'abbiamo sempre detto, la parte peggiore del carcere è rappresentato dagli OPG. Gli OPG sono ospedali psichiatrici giudiziari, ossia, per dirla in termini più brutali, però più veritieri, manicomi criminali. In Italia, come sapete, negli anni 70, tramite un grosso movimento di trasformazione sociale, sono stati chiusi i manicomi con la cosiddetta legge Basaglia, la 180. I manicomi erano dei luoghi dove le persone ritenute non normali, e non si capisce rispetto a quale canone di normalità venissero giudicati non normali, e noi sono stati raccolti proprio durante quella battaglia lunga e bellissima, una delle più belle battaglie che ha fatto il movimento sovversivo di questo paese, ovviamente invidiato dal resto del mondo, su questo non c'è dubbio. Gli anni 70 nel mondo, in questo paese, sono demonizzati e chiamati anni di piombo, con la solita stupidità che i giornalisti soprattutto attribuiscono a questo termine, la loro ignoranza totale, ma in altre parti del mondo vengono ovviamente esaltati perché hanno prodotto cose magnifiche. Ecco, il manicomio rappresentava, non era soltanto un luogo di devastazione, abbrutimento, letti di contenzione, cioè le cose più vergognose, ma anche e soprattutto rappresentava l'essenza di questa società, una società che rinchiude in un recinto definito normale delle persone che hanno dei comportamenti che arbitrariamente vengono definiti normali. Quelli fuori da questi compartimenti, diversi da questi comportamenti, vengono definiti diversi, e questi diversi hanno un recinto particolare. Questi recinti erano i manicomi, dove venivano massacrati nel corpo e nella mente. Bene, con la lunga battaglia, è inutile fare la storia, un giorno la rifaremo anche la storia di questa lunghissima battaglia per chiudere i manicomi. Sono rimasti però alcuni di questi manicomi, quelli cosiddetti giudiziari. Ora, il termine giudiziario non cambia nulla, sono 6 in tutta Italia, vi sono dentro circa 1500 persone. 1400 così, e in realtà non si danno nulla di diverso, perché anche qui vengono rinchiusi i cosiddetti non normali. In questo caso il termine giudiziario sta a dire che questa non normalità ha in qualche modo violato una legge, ma a volte semplicemente di fronte a un agente di pubblica sicurezza che chiedeva le generalità a una persona, se questa persona, perché in quel momento ha che so, un fastidio di qualche tipo, lo manda a quel paese e non risponde, questo viene ritenuto una violazione di una legge, no, insulto a pubblico ufficiale, quella persona viene ritenuta non normale e quindi le due cose messe insieme viene internato in un manicomio criminale. L'internamento nel manicomio criminale sospende completamente la pena, cioè uno può essere condannato appunto per la violazione di legge, mettiamo a 30 giorni, in genere sono pene piccole quelli che appunto hanno questo tipo di non normalità, questi 30 giorni mentre in un carcere trascorrono, no? Cioè, vai in carcere, devi fare 30 giorni, un mese, un anno, finito l'anno esci e te ne vai, nell'OPG il tempo è zero, cioè se si ha da fare anche una settimana si può stare dentro 30 anni perché il tempo lì non corta, non passa. Soltanto quando sei dimesso, perché i medici cosiddetti, la scienza medica psichiatrica decide che tu sei tornato normale, torni a scontare la carcerazione normale in un carcere normale e quindi esaurisci la pena e torni libero, altrimenti rimani qui. In questi OPG sappiamo la gente muore di vecchiaia, tantissimi di vecchiaia, di botte, di letto di contenzione, insomma, chi più ne è più ne meno. Bene, in questo paese ne sono rimasti 6 di OPG, l'abbiamo detto più volte, sono Messina, Castiglion delle Stiviere, partendo al nord, Firenze, Barcellona Pozzo di Gotte, eccetera, eccetera. Aversa, che è uno dei peggiori. Racchiudono circa 1400 persone, insomma. Ogni tanto si fanno, all'inizio di quest'anno pure si è fatto, alla fine di gennaio, un forum, si chiamano così oggi i convegni, se ne fanno ogni anno sulla salute mentale, e è stato lanciato un appello alla chiusura dei manicomi criminali. È periodico, ogni anno viene fatta questa cosa, persone di scienza dicono che è assurdo tenere questi luoghi di tortura, perché sono semplici luoghi di tortura, quindi in Italia esiste la tortura. Questo è bene che se lo mettano in testa coloro che si riempiono la bocca stupidamente con la parola altrettanto stupida di democrazia. In un paese dove esiste la tortura è chiaro che non si può definire democratico soltanto i deficienti, e non è un problema del capo del governo, è un problema di tutti, fino all'ultimo semplice cittadino che accetta in silenzio connivente l'esistenza della tortura nei confronti di propri simili, e quindi chiaramente siamo tutti delle persone sicuramente non democratiche. Io li definirei fascisti, perché coloro che accettano subinamente queste cose secondo me si possono definire tranquillamente i subalterni fascisti. Il fascismo vive di persone subalterne che accettano pedissequamente l'ordine del gerarca del potere. Bene, comunque poi invece ogni anno degli scienziati, degli studiosi, dei medici si incontrano e dicono: è una vergogna, bisogna chiudere questi manicomi criminali, che nessuno chiude, ovviamente stanno ancora lì. Di questo, ovviamente, in questo convegno chiamato forum hanno preso questo PG, il peggiore, che è quello di Aversa. Quello di Aversa intanto è uno dei più pieni, dei più carichi di persone, ve ne sono circa 300 internati. Vi sono avuti in quest'anno tantissimi suicidi, c'è ancora il funzionamento fino a pochissimi anni fa. Qui dice una ricerca, hanno detto che nell'ospedale di Aversa, dove si trovano circa 300 internati, l'ultimo letto di contenzione è scomparso nel 2008, a parte che 2008 è l'altro ieri. È il direttore, lo sottolinea questa cosa, Tiziana Celani, direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Caserta 2. Però io non credo, ma non lo dico io, perché lo dicono i stessi lavori, dicono: è stato abolito il letto di contenzione con misura prevista dal regolamento interno, cioè fino al 2008, ossia l'altro ieri. E nel frattempo erano passati i governi di destra, di sinistra, di centrosinistra, di tutte le varie colorature possibili e immaginabili. E continuava, sì, il letto di contenzione, non so, non voglio, penso che dovete, ciascuno di noi deve fare uno sforzo per capire la tremenda tortura che è, significa legare una persona, legarla proprio come a croce, no? Con le mani e i piedi legati, un buco al centro, non viene mosso nemmeno per fare gli escrementi, un buco al centro di questa branda per poter fare i propri escrementi, viene imboccato perché non gli si liberano mai le mani, per pulire questi escrementi ogni tanto passa una persona e con un getto d'acqua freddo gli si butta un po' d'acqua fredda addosso per far finta di pulirlo. Questo è il letto di contenzione, è chiaro che ci si muore. Comunque lui ufficialmente è stato, cioè fino al 2008 era in funzione, poi è stato abolito, dice, però in realtà queste misure così coercitive, casomai per breve periodo, vengono ancora usate. Insomma, tutti sono d'accordo, continua la relazione di questo comitato, di questo convegno, forum, sulla necessità di un superamento sostanziale degli OPG. Molti si chiedono come si possa realizzarlo. Beh, intanto facendo uscire quelle persone, comunque pare che sia complicato. Il processo per chiudere gli ospedali giudiziari, secondo gli organizzatori del forum, necessita di politiche nazionali e regionali, con cui torni ad essere prioritaria la tutela dei diritti dei detenuti e dei malati mentali, ma anche di risorse economiche e umane. E dunque poi qui cita dei decreti in cui si era stabilito nell'aprile 2008 il superamento degli OPG, però sono passati 2 anni, vedete, non ha superato niente, e quindi questo signor Giuseppe Nese dell'Osservatorio Regionale della Sanità Finanziaria per la Campania fa il punto sull'applicazione di questo decreto, il decreto dell'aprile 2008, che coincide con la ristrutturazione dell'offerta dei servizi di salute mentale del territorio, che sposta la responsabilità sanitaria dal dipartimento al dipartimento di salute mentale e realizza, ove possibile, le dimissioni dell'internato nel quadro più generale della regionalizzazione degli ospedali. Ora, questa, invece di dire chiudiamo questa vergogna e troviamo altre soluzioni, intanto mandiamoli a casa, perché queste poi persone che potrebbero essere comunque assistite in casa in diversi posti, comunque sicuramente diversi dal carcere, si è cambiata l'autorità nazionale a quella regionale, si è spostata a quella regionale, cercando però, invece di risolvere il problema, di moltiplicare. È un po' come che era la medusa, no? Che gli si tagliava un coso e ne riproduceva. Gli tagliavi un tentacolo e ne risorgevano 1000. Qui succede un po' così. Qui quando si chiuderà Aversa ne sorgeranno 1000 di Aversa. Perché praticamente non essendoci una cultura intelligente, progressista, chiamiamo in grado, che abbia il coraggio di dire no alla coercizione dell'affrontamento della salute mentale. Il problema è che la salute mentale, se anche esiste il problema della salute mentale e della diversità, non va affrontato in maniera coercitiva in nessun modo, né con l'OPG né col letto di contenzione, ma nemmeno con gli psicofarmi. È un discorso relazionale da affrontare su un terreno relazionale della persona che ha queste sofferenze psichiche con il resto della comunità intorno a sé. Questo è il problema, lo dicono da 1000 anni tutte le persone sensate. E però invece qui si dice la regione chiuderà Aversa quando sarà, manco tanto presto, e non sappiamo se lo chiuderà, e poi ne produrrà altri micro pronti soccorso di salute mentale, dove si attueranno le stesse logiche, si daranno gli psicofarmaci, si useranno comunque l'aggressività nei confronti di queste persone, la coercizione, insomma. Questo è il tentativo, non ancora andato in porto, però il passaggio è questo, non è che si dice via la coercizione nei confronti di chi ha una sofferenza interiore. Poi, questo è un problema. In realtà, rispetto ad Aversa, le visite fatte per la preparazione di questo forum e perché una commissione sulla salute del Parlamento italiano ha fatto una visita qualche mese fa al carcere di Aversa, è venuto fuori che lì non solo sul piano, come dicevamo fino adesso, etico, morale, ma anche civile, sociale, come volete, culturale, è un'abiezione, ma anche dal punto di vista della stessa legalità. E quindi sono partiti avvisi di garanzia e il sequestro delle cartelle cliniche. Perché? Perché non solo è un degrado il fatto che esista il manicomio criminale, ma a quello di Aversa in particolare, che è stato quello visitato, ma probabilmente anche gli altri, si sono verificate proprio vere e proprie violazioni della legge attuale, che è pessima, della pessima legge attuale che li mantiene in piedi, perché violazioni della somministrazione dei farmaci, cioè sono somministrati farmaci probabilmente addirittura scaduti o di, comunque, che ne so, di cattiva conservazione, e poi anche il mangiare, l'igiene interna, insomma tante cose che sono in AS, i nuclei del carabinieri che vedono le antisofisticazioni, che hanno sequestrato le cartelle cliniche e registri perché ci sono ipotesi di reato. Quindi non solo l'OPG è una vergogna dell'umanità, è un crimine contro l'umanità che andrebbe abolito di forza, cioè di forza veramente, con la violenza andrebbe chiuso, con una giusta e vera e sana violenza, se ci fosse un paese civile, questo fosse un paese civile e non lo è, ma addirittura ad Aversa facevano anche delle violazioni rispetto alla legge orribile, pessima, che diciamo stabilisce le norme per l'andamento di questo OPG. Questo è il quadro, e poi ovviamente qui fanno il quadro dell'ultimo suicidio che è avvenuto, sono stati tanti l'anno appena passato, e se non avverrà qualcosa sicuramente le morti, perché si muore in quelle condizioni, o addirittura i suicidi, perché per sfuggire a quella condizione c'è soltanto il suicidio, in quanto è chiaro che anche l'evasione dall'OPG è difficile. Ecco, in più, oltre a essere un carcere particolarmente efferato, abietto, il manicomio criminale, è anche un luogo dove, grazie ai farmaci, alle violenze, alla coercizione supplementare che danno rispetto, che impongono rispetto a un carcere, ti impediscono anche di pensare, di immaginare, di sognare e di mettere in pratica un'evasione. Quindi è il luogo per eccellenza di controllo totale. È veramente l'abominio, è il lager. Il lager è Auschwitz. Quindi noi in questo paese abbiamo tanti piccoli Auschwitz. E meno male che se qualche giorno fa c'è stata la giornata della memoria, e alcuni tromboni, i tromboni di Stato, in Italia sapete abbiamo tanti tromboni di Stato, sono andati anche a commemorare. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Oh, singing la 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 la. Everyone will be alright tonight. Dunque, le morti in carcere, no? Come sappiamo, quell'anno appena chiuso da un mese, è stato chiuso il 2010, uno degli anni in cui si sono avute più morti in carcere, 172 morti in carcere e di cui appunto una sessantina di suicidi. Alcune di queste morti sono state, hanno colpito pesantemente, brutalmente l'immaginario delle persone che conoscevano la persona morta. È chiaro che tante di queste morti sono invisibili, sconosciute, e la persona sconosciuta è invisibile. Chi non ha intorno una rete di relazioni sociali, purtroppo in questa società è invisibile e quindi non se ne sa niente. Laddove però è successo, come nel caso qui a Roma di Stefano Cucchi, no? E quando invece una persona morta in queste, in mano delle forze dell'ordine o del carcere, ha intorno una relazione, una rete di relazioni sociali, amici, eccetera, è chiaro che non ci vogliono stare al fatto che la brutalità dello Stato abbia tolto una vita. E dunque a Rovereto, ricordate, nel 2009, a luglio, cioè nel 2009 morì una persona, Stefano Frapporti, era un muratore che nella casa circondaria di Rovereto, nel Trentino, aveva così morto per una cosa abbastanza brutta, violenta, non aveva fatto niente se non andare in bicicletta contro mano, cioè una cosa allucinante, e poi pare che fermato perché in bicicletta andava contro mano, che figurate sul marciapiede, lo fanno tutti, credo che è normale in bicicletta andare sul marciapiede, l'hanno fermato, in tasca gli hanno trovato qualche grammo di hashish e quindi era diventato il pericolo pubblico numero uno ed era morto poi tra le celle di sicurezza e il carcere anche lui. Bene, gli amici di Stefano Frapporti non ci sono voluti stare e hanno fatto una serie di manifestazioni per dire vogliamo sapere la verità, perché è stato ammazzato, vogliamo che non si faccia un'inchiesta seria, vogliamo che non succedano più queste cose, insomma hanno fatto lì a Rovereto, una cittadina piccola, però aveva una rete di relazioni molto valide e quindi hanno fatto una serie di manifestazioni nella città di Rovereto, sotto al carcere, sotto al tribunale, perché richiedevano, come si richiede molte volte in questi casi, la giustizia. Bene, la giustizia è intervenuta, finalmente ha rotto il silenzio ed è intervenuta. Che cosa ha fatto? Ha rinviato a giudizio non gli eventuali responsabili della morte di questo uomo, di Stefano Frapporti, ma coloro che manifestavano sotto il carcere. Rinvia a giudizio per manifestazione non autorizzata, questa è arrivata proprio l'altro ieri, e interruzione di pubblico servizio per 21 persone che il 28 luglio del 2009 protestavano per la morte in carcere del muratore Stefano Frapporti, che era avvenuta qualche giorno prima nella casa circondaria di Rovereto. L'udienza che era prevista ieri è stata rinviata e vabbè, qui ci stanno tutte le lungaggini, però capito, la giustizia non è, vedete, quando si chiede giustizia credo che questa è una delle parole ormai diventata quasi un insulto al buon senso, chiedere giustizia per allo Stato, alle istituzioni, è un prendersi in giro, un prendere in giro se stessi o se stesse, perché queste sono cose da scrivere in una enciclopedia, perché permettono la comprensione di come funziona questo paese. Allora, muore una persona in circostanze misteriose, per una cosa da nulla, non è che devi morire, è normale, no? Quindi uno si sarebbe aspettato un'inchiesta, la giustizia, quella con la G maiuscola, che va a trovare i responsabili, balabam, balaute, queste cose qui, e invece la giustizia che ti fa? Rinvia a giudizio 21 persone che protestavano, tra l'altro pacificamente, per la morte di queste, perché invocavano un po' di giustizia, che almeno l'inchiesta fosse portata avanti, che ci fosse stato l'individuazione di responsabili. Ecco qua, la giustizia italiana sta facendo il suo corso, sta processando coloro che hanno protestato, che chiedevano giustizia per sapere la verità sulla morte di questo uomo di 50 anni che non aveva fatto assolutamente nulla se non andare in bicicletta sul marciapiede. Se questo è un reato, immaginiamo in Italia pochi ne rimarrebbero fuori. E questo così funziona. Non so che altro dire, perché credo che le parole non ci sono più per dire che una cosa è che ci sono delle persone che dovrebbero fare un outing, come si dice oggi, cioè una sorta di introspezione in se stessi, perché chiedere giustizia alle istituzioni significa o ritenersi stupidi, oppure credere alle favole, oppure cosa, illudersi di qualcosa che noi, cioè questa è la giustizia italiana, null'altro che questa. You might as well come with me. And low ride, low ride. There's talk. I don't want to talk. Oh, mama, I shut myself down. Shut myself down.
Somebody come. I come out of your black. Come out of your black. Black and strong and black. Black and strong. Yeah. Black. Strong. Black. You know, I never told you about this, but there's one guy, somebody I really love. He's never around. We're always taking things that could be all right, that could be nice, and make them so ugly, so damn ugly. And then we put out the lights on them. Yeah, we make it dark. We put out the lights on them. You didn't screw me up. I know there's nothing to you. And I don't know why I treat you so kind. Come down and dance with me.
Allora, che il carcere sia malato è una delle cose di cui si parla più spesso. È una frase che piace: il carcere è malato, come se fosse un paziente malato per cui una medicina appropriata e lo si cura. Quindi è un po' semplificativo, però, che secondo me. Comunque, il tema di quest'altro convegno, questo è l'inizio dell'anno, è il periodo dei convegni, noi dovete abituarvi. In Italia non si risolvono i problemi, però si fanno tanti convegni in cui i professoroni vanno lì, discutono, dicono anche cose belle a volte dicono baggianate, a volte dicono cose belle, però rimangono lì e riempiono cartelle. Vi sono tantissime di queste scritti, cartelle, poi a volte diventano libri, però poi rimangono carta e lì finisce. E insomma, hanno fatto un convegno sul carcere è malato, ossia sulla salute in carcere, sulla medicina penitenziaria, sul fatto che il carcere in queste condizioni, ma io aggiungerei non solo in queste condizioni, produce malattie, patologie, le aggrava quelle esistenti e ne produce di nuove. E va bene, hanno fatto questo bel convegno, il carcere è malato, sempre più spesso leggiamo cosa hanno detto, tutte cose ovvie, no? Però l'hanno dette lor signori, quindi voglio dire, pare che valgano di più. Sempre più spesso viene usato il carcere come discarica sociale, in quanto serve a gestire fenomeni sociali quali l'immigrazione, la tossicodipendenza, la povertà, l'emarginazione, la malattia mentale. Sovverte pertanto la sua stessa natura, che è quella di contenere i fenomeni propriamente criminali. Dice questo, questa relazione. Il sovraffollamento carcerario attuale è un dato che non deriva dall'aumento della criminalità, ma che bravi, se ne sono accorti anche loro, i cui numeri sono in diminuzione, ma è invece la conseguenza di precise scelte di politica legislativa. Basta citare la legge sulla droga, la cosiddetta legge Bossi-Fini, che prende di mira i clandestini. La legge sulla droga è la Fini-Giovannardi, quella invece sulla clandestinità è la Bossi-Fini. Congiuntamente continua questa piccola chiosa, poi continua questa relazione. Congiuntamente ai detenuti minorenni è stato superato il numero di 70.000. Abbiamo varcato questa soglia storica per la Repubblica Italiana, quella che è nata nel 46. Mancano complessivamente circa 30.000 posti letto, quindi ne sono 30.000 in più, infatti stanno uno sopra l'altro. Le carceri italiane sono le più sovraffollate d'Europa. Il sovraffollamento in sé, considerato in sé, può essere portato in relazione alla sua entità e ai suoi effetti come elemento che configura un trattamento disumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Quindi hanno ritenuto che soltanto il sovraffollamento, senza andare a vedere altre cause, ossia 30.000 in più, 30.000 in più dei posti letto esistenti stipati in quelle stesse carceri, configura un elemento di trattamento disumano e degradante ai sensi dell'articolo 3, che vieta questi trattamenti degradanti, l'articolo 3 della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo. Quindi lì il paese Italia è in violazione della convenzione, che pure ha firmato, è stato tra i primi firmatari. L'Italia firma subito, loro firmano tutte le convenzioni, poi le trasgrediscono, che gli frega, tanto non è che pagano loro. Continua la relazione: nelle carceri italiane in 100 posti letto sono ammassate 152 persone e soltanto in Bulgaria il tasso di disaffollamento è di poco maggiore, 155. Su 100 posti ce ne sono 150 in Italia, e in Bulgaria ci supera la Bulgaria, quindi siamo al secondo posto, quindi siamo contenti. 155, tutto il resto stanno molto, mentre la media europea è 107 per ogni 100 posti, quindi è sovraffollata la media europea ma contenuta, e noi invece ce la battiamo con la Bulgaria per il primo posto, è una bella, bella gara, quindi vedete che in alcuni campi siamo tra i primi. Di fronte a questi numeri preoccupanti occorre una seria politica di depenalizzazione, ma pensa un po', lo si dice da 50 anni, non tutto deve essere sanzionato con il carcere, non tutto può essere sanzionato con il carcere, occorrono forme alternative al carcere. Il carcere deve essere riservato ai reati che destano allarme sociale, però poi questa parolina, queste due parole, allarme sociale, questo lo aggiungiamo noi, no? Viene attribuita a qualunque cosa, a uno scippo è allarme sociale, una rapina è allarme sociale, un furto è allarme sociale, quindi è tutto allarme sociale. Se si mette quell'attributo ad ogni fatto che succede, è tutto allarme sociale. Comunque qui invece dice l'arme, il carcere è riservato ai reati che destano allarme sociale e deve costituire una sorta di estrema razio. Queste parole, pensate un po', vedete la memoria a volte, quando la memoria è un elemento di grossa sofferenza, capisco che gli smemorati vivono meglio perché non si pongono problemi e quindi da beoti, da stupidi, però in realtà siccome qualcuno c'ha il difetto di avere la memoria, io sono uno di questi, a me queste parole ricordano una relazione, pensate, indovinate di quando? Del 1973, quando era in discussione in questo paese la riforma carceraria. Il ministro della giustizia era Mario Zagari, un socialista, che aveva delle posizioni, diciamo così si diceva allora, aperturiste. Mario Zagari aveva fatto un piccolo pezzo di storia, perché non fa male conoscere la storia di questo paese. Vi erano state intanto già nel 73 quattro anni di rivolte carcerarie che proponevano l'abolizione dei codici fascisti e del regolamento carcerario fascista. Vi era ancora, la Repubblica Democratica riguardava solo i palazzi, non ha riguardato le galere che sono rimaste sotto il regime fascista in Italia, nonostante il 25 aprile tutti in pompa magna andassero a fare gli imbecilli davanti alle lapidi. Nelle carceri era rimasto la legge fascista, il regolamento fascista e ovviamente quindi anche la conduzione. Molti dirigenti delle carceri provenivano dal regime fascista senza alcun cambiamento, i dirigenti del Ministero della Giustizia erano altrettanti provenienti dal regime fascista, i prefetti pure, i questori non ne parliamo, insomma non è che c'era stato un grande cambiamento. I libri di storia dovrebbero essere un po' riscritti, mi dispiace, ma coloro che hanno fatto la resistenza gagliarda, meravigliosa, purtroppo hanno perso, perché poi l'Italia dal 46 in poi è stata un paese bello fascista nelle sue strutture centrali, carcere, sicuramente la repressione, le leggi, i codici, i regolamenti, quindi insomma i questori, i prefetti, e potremo continuare. Vabbè, insomma, dicevo, questo nel 73, però dopo 5 anni di rivolte, c'era stato il 68, cioè l'Italia era in fermento, ogni 100 anni capita, quindi l'Italia era in fermento, in piedi, e gli italiani erano in piedi, è raro che succeda, in genere stanno stravaccati per terra, però era in piedi e richiedeva una profonda riforma del sistema penitenziario. Mario Zagari, ministro della giustizia, per sapere... c'era una bozza che girava in Parlamento di riforma penitenziaria. Lui si fece un giro nelle carceri, sollecitato da alcuni parlamentari intelligenti, allora ce n'erano ancora, oggi sono scomparsi, che dicevano: ma guardate che in carcere non ci stanno quelli con tre narici, ci stanno persone che ragionano e che hanno prodotto delle interessanti, intelligenti analisi su come riformare il carcere. Lui andò in giro, andò a Firenze, dove i detenuti del carcere Murate avevano prodotto un giornalino, Noi gli altri, e in altri carceri a San Vittore, alle Nuove, dove i detenuti organizzati non solo facevano le rivolte, ma producevano anche delle rivendicazioni, dicevano che cosa bisognerebbe cambiare, perché conoscevano il carcere e avevano messo in chiaro che cosa andava cambiato perché il carcere non fosse più quel luogo fascista, indegno, abbrutente che invece era. E lui andò in giro e rimase favorevolmente colpito, addirittura poi chiamò la commissione giustizia del Senato dell'Italia del 73, che rimase stupefatta. Ci sono dei testi che dicono: siamo rimasti stupefatti nel vedere il livello di elaborazione di altissimo livello prodotto dagli detenuti in queste carceri, che hanno analizzato la riforma che era sul tappeto, che stava al Parlamento, ne avevano proposte delle modifiche estremamente interessanti. Parentesi, queste modifiche in Italia non sono state prese in considerazione, poi vedremo che Zagari venne buttato fuori, venne il governo Moro La Malfa, che è stato il governo più reazionario che la storia d'Italia ricordi, veramente fascista, che ha fatto un golpe vero e proprio, ma a parte questo, chi non conosce la storia, mi dispiace, bisognerebbe che se andasse a leggere, insomma, e invece alcuni altri paesi l'hanno presa, questo lavoro dei detenuti italiani si è stato preso per modello a delle riforme che in alcuni paesi del nord Europa hanno fatto, per esempio, chiusa parentesi, comunque sembrava che ci fosse qualcosa di buono. Ovviamente c'era tutta la parte invece reazionaria di questo paese che occupava i gangli dello Stato, tutto lo Stato, non c'era uno Stato deviato, era tutto lo Stato che contrastava un'apertura, voleva irrigidire sotto una coltre di piombo di Stato, appunto, la realtà italiana, e quindi venne fatto cadere quel governo, Zagari fu mandato via, al suo posto venne chiamato Oronzo Reale, quello della legge reale, quello con la cui legge diede libertà ai poliziotti e ai carabinieri di sparare ai posti di blocco e uccidere impunemente le persone. 270 morti, mi pare che ha contato la legge reale, poi se ne è perso il conto. Il governo che fece il golpe, quello nel 74, venne il governo Moro La Malfa di CPRI. Il PRI è quello che allora chiedeva la condanna, la riprisione della condanna a morte. Ugo La Malfa chiedeva il riprisione della condanna a morte. Moro, che è sempre stato un reazionario, anche se poi molti lo chiamano un democratico, portò avanti, abolì di fatto la riforma cancellando tutti gli articoli diciamo di apertura. Quindi la riforma poi approvata nel 75, l'anno successivo era soltanto quasi un peggioramento, se non un peggioramento, sicuramente non raccoglieva nessun elemento delle istanze di trasformazione, di riforma anche che i detenuti chiedevano. Sul resto della società quel governo fece piovere repressione dura, arresti, licenziamenti, ci fu l'anno di maggiori licenziamenti politici nella storia d'Italia. Non è stato l'80 gli anni dei maggiori licenziamenti per ragioni politiche, ma proprio il 74, l'anno del governo Moro La Malfa. Questo è bene perché ci stanno un po' di buchi neri nella memoria di questo paese, eppure non è passato 100 anni, eh? Vabbè, questo per dire questo piccolo gol. La riforma approvata poi nel 75 praticamente fu una riforma che sì, toglieva qualche bruttura, per esempio la censura sui giornali, ovviamente allora i giornali entravano tagliati, la tolse la censura sulla posta, se non per autorizzata dal giudice, insomma piccole riforme, però tolse quello che era invece tutto il pacchetto prodotto e dalla parte riformatrice e anche e soprattutto chiesto dai detenuti sull'andamento penitenziario. Soprattutto questa frase di Zagari, appunto la ricordo, Zagari nell'intervento al Senato disse queste parole qui, apposta mi hanno ricordato, la memoria è tremenda, no? Perché eccola qui, disse occorrono, queste parole quindi sono state riprese da allora, occorrono forme alternative al carcere, il carcere deve essere una sorta di estrema razio, uso proprio questa parola, soltanto per alcune situazioni ritenute non altrimenti trattabili va riservato il carcere, per il resto bisogna che il sistema sanzionatorio italiano, questo disse Zagari, ministro della giustizia del 1973, girando per le carceri italiane e anche al Senato, il sistema sanzionatorio italiano deve ruotare intorno alle misure alternative che devono andare dalla semilibertà all'affidamento in prova ai servizi sociali, ai lavori socialmente utili, una serie di misure alternative che erano state predisposte, preventivate e poi ovviamente non sono partite. Questo era il quadro, quindi mi ricordava un po' questo elemento di questo ricordo del passato. Il golpe del 74, il governo Moro La Malfa ha chiaramente distrutto questa prospettiva, però queste parole poi ritornano oggi nel 2011 in un luogo chiamato Italia, in cui c'è un Parlamento e un Senato che diciamo sono la brutta copia di quello golpista di allora, insomma francamente fanno un po' ridere, però è bene che questo forum la ribadite. E dunque questi hanno detto tutta questa serie di cose, di belle cose, la legge cosiddetta svuota carceri, che tutti hanno detto oddio ma escono i criminali, quello che dovrebbe dovuto far uscire dal carcere quelli che avevano un anno da fare. In realtà sono uscite qualche decina, pare che in tutto siano uscite 110, un centinaio di persone, quindi che non ha svuotato niente. Insomma, i convegni sono stati fatti, i dibattiti pure, però ecco, Antigone, eccolo qua, lo leggiamo adesso, ve lo diamo al volo, l'ultima relazione di Antigone dice no, 744 sono a tutt'oggi usciti di detenuti agli arresti domiciliari invece che il carcere per la legge cosiddetta la legge Alfano, quella che permetteva a chi aveva soltanto un anno da scontare, lo poteva scontare agli arresti domiciliari e non in carcere. 744, ecco, rispetto, quindi su 70.000, immaginate che legge svuota carcere. Questo l'ha dichiarato Parizio Cornella, presidente dell'associazione Antigone, eccetera eccetera. In base alla legge entrata in vigore lo scorso 16 dicembre, dice, eccoli qua, insomma, 110 extracomunitari, 23 cittadini dell'Unione Europea, 32 donne, in tutto 744, ci dai i dati di quelli che sono usciti. E meno male che era svuota carceri, fa un po' ridere, come al solito. Bene, sono le 16 meno un minuto, termina qui la trasmissione La Conta di quest'oggi, la trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Noi, nel salutare tutti e tutte, ovviamente auguriamo a coloro che ne sono privati di riacquistare al più presto la libertà. Ci sentiamo sempre appunto mercoledì prossimo dalle 15 alle 16. Coloro che non, ecco, un avviso per coloro che ci hanno scritto e che salutiamo tutti con un abbraccio, soprattutto dal femminile di Re Bibbia e anche da altri casi, dal femminile di Bibbia perché ci ascoltano, quindi dal femminile di Re Bibbia, dal maschile di Re Bibbia, da Regina Celi, dalla terza casa, insomma coloro che ci hanno scritto e che attendono Scarceranda, alcune saranno già arrivate, altre sono in spedizione. Quindi non abbiate timore, arriveranno a tutti. A coloro che invece non ci possono ascoltare perché stanno fuori Roma, chi li conosce gli dica loro che stiano tranquilli, perché sicuramente Scarceranda arriverà anche a loro. Bene, l'appuntamento è mercoledì prossimo, sempre alle 15, dalle frequenze di Radio Onda Rossa, gli 87.9. Un abbraccio a tutti e tutte. Se volete scrivere a questa trasmissione ha un indirizzo a email che è La Conta, tutto attaccato, la conta@ondarossa.info. potete scrivere, mandare notizie oppure chiedere notizie, insomma qualunque cosa, il riferimento la conta@ondarossa.info. un abbraccio a tutti e buona libertà a tutti e tutte.
Uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò,
non mi farò peccare.
Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai impari presto dove andarteli a cercare.